Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata, striscia di Gaza, la barca Medellin, un forte simbolo dell'urgente, imprescindibile necessità di porre fine al blocco degli aiuti umanitari. I migranti non sono dei criminali, l'ira del governo messicano contro gli Stati Uniti, l'intervista di Esteri. Nucleare iraniano, gli ultimi rapporti di AIEA rischiano di ostacolare il negoziato fra Teheran e i governi occidentali. Spagna, estrema destra e il mondo della criptovaluta al centro della terza visita privata a Madrid del presidente argentino Milei. Serie TV, il mese del Pride nell'era di Donald Trump. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Giù le mani dalla Freedom Flotilla, e in molti paesi europei sono in corso in questo momento dei sit-in per chiedere a Israele di rilasciare i 12 attivisti che a bordo dell'imbarcazione Madeleine volevano portare gli aiuti alla popolazione di Gaza. Ieri, prima dell'assalto delle forze speciali israeliane, Greta Thunberg ha tenuto a ricordare che la loro missione riguarda, o meglio, puntavano a illuminare non la barca, ma quello che sta succedendo alla popolazione di Gaza. Ha detto che riguarda il genocidio, il blocco degli aiuti e l'oppressione sistematica dei palestinesi. Le ha fatto oggi eco il primo premier irlandese Simon Harris. Madeleine, ha detto, è un forte simbolo dell'urgente necessità di porre fine al blocco degli aiuti umanitari. L'ONU e le ONG devono poter lavorare in modo indipendente, fare il loro lavoro. È una vergogna per il mondo e per la comunità internazionale che la gente muoia di fame a Gaza. La domanda che dovremmo porci oggi, ha aggiunto, non è un dibattito sui meriti o meno della missione, ma come si è arrivati a questo punto, che il mondo chiuda un occhio sui bambini che muoiono di fame a Gaza. Martina Stefanoni.
Questo è il momento in cui i soldati dell'esercito israeliano circondano la barca Medellin, con a bordo gli attivisti della Freedom Flotilla. Sono 12 persone in tutto, vengono da diversi paesi europei, sono civili e disarmati. Tra loro c'è anche l'attivista svedese Greta Thunberg e l'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan. Sono circa le 3 del mattino quando i droni israeliani circondano l'imbarcazione.
The drone is right above us. It has shown up again. After withdrawing the paint, they have given us 5 to 10 minutes to, I don't know, do what, but they're coming back again to scare us, to use their psychological warfare on us.
I soldati israeliani ordinano agli attivisti di gettare i telefoni in acqua. Da quel momento non si hanno più notizie dirette. Poco più tardi, il Ministero degli Esteri israeliano diffonde un video. Mostra i 12 attivisti a bordo di un gommone dell'esercito mentre vengono distribuiti loro acqua e panini. Lo show è finito, scrive il Ministero, che non nomina mai la Freedom Flotilla, ma la chiama il Selfie Yacht, sottointendendo, in modo non troppo sottile, che la missione era semplicemente uno spettacolo messo su per visibilità di attivisti che Israele definisce celebrità. Ad ora ancora non sappiamo quale sarà la sorte dei 12 attivisti, ma è possibile che verranno deportati nei paesi di origine nel giro di qualche ora. Non prima però di qualche azione propagandistica. Il ministro israeliano della difesa Katz ha già detto che all'antisemita Greta, come l'ha definita, e ai suoi amici pro Hamas verranno mostrati i video del massacro del 7 ottobre. Quanto è successo è gravissimo su più livelli, dal punto di vista del diritto internazionale, perché Israele ha agito illegittimamente e perché sarebbe suo dovere, in qualità di stato occupante, permettere il flusso di aiuti umanitari nella striscia. Dal punto di vista diplomatico, perché i 12 attivisti sono tutti europei e, come dicevamo, civili e disarmati. Ma soprattutto dal punto di vista umano. Nella striscia di Gaza si muore letteralmente di fame. Chi non muore di fame e non muore per le bombe muore mentre cerca di recuperare del cibo presso i centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation. E come abbiamo visto in più occasioni in questi mesi, e platealmente oggi con il caso della Freedom Flotilla, chi cerca di portare pane, farina e acqua viene trattato come un criminale. Ciò che hanno fatto questi 12 attivisti però è importantissimo. Con una piccola barca a vela, con le kefia sulle spalle, hanno attraversato il Mediterraneo per fare ciò che i loro governi non hanno avuto il coraggio di fare per 20 mesi e hanno mostrato ancora una volta che se le istituzioni non agiscono, saranno i cittadini a farlo, goccia dopo goccia, fino a quando la pietra non sarà scalfita.
Sentiamo la voce dei 12 attivisti, questo prima dell'assalto delle forze speciali israeliane.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne.
Hi everyone, I'm Thiago Avila, I'm a Brazilian citizen, member of the Freedom Flotilla Coalition. And
so my name is Reva Sefervia, I'm from France.
Okay, my name is Sergio Toribio from Spain.
Bonjour, je m'appelle Pascal Morieras, je suis français.
Bonjour, je m'appelle Yannis Mamdi et je suis journaliste à Blast.
My name is Yasin Najar and I'm from Germany.
My name is Hussein Schwaib Ordu from Turkey.
My name is Mark Furness and I come from Netherlands. Als je deze video ziet, dan zijn wij in internationale wateren op zee, ontvoerd door het Israëlische bezettingsleger.
Sul blitz dell'esercito israeliano in, diciamo, erano ormai tutti d'accordo che hanno agito nelle acque internazionali, quindi non avevano, non si erano avvicinati a Striscia di Gaza. Martina Stefanoni ha sentito Tullio Scovazzi, professore di diritto internazionale dell'Università Milano Bicocca.
Il diritto internazionale del mare è abbastanza semplice sul punto. Se siamo in alto mare, cioè al di fuori delle 12 miglia marine dalla costa, un intervento di autorità pubbliche può essere esercitato solo dallo stato di bandiera della nave, e che non era Israele, ma credo fosse il Regno Unito. Se siamo nel mare territoriale, allora le autorità dello Stato costiero possono intervenire se ritengono che l'attività che la nave esercita sia un pericolo per la sicurezza dello Stato costiero, quindi c'è una valutazione su questo elemento. Direi che nel caso concreto però il problema, l'illecito internazionale veramente grave sono i bombardamenti di per sé che massacrano la popolazione civile, non è il fatto che una nave di attivisti sia stata, sia pure illecitamente, fermata. Ecco.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Fatti di Los Angeles, in particolare, e in generale a California, visti dal Messico, visto che decine di cittadini messicani che vivono in la regione della California sono state arrestati da diciamo, le forze di sicurezza americane. Ovviamente in questi queste ore ci sono anche fortissime tensioni, addirittura oltre alla Guardia Nazionale, Trump ha minacciato anche di mandare i Marines, non si capisce se è una battuta o dice sul serio. Noi volevamo affrontare questo tema, visto, come dicevo, dal Messico, questa notte a Puebla, il presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha fatto un discorso molto forte, ha criticato gli Stati Uniti e soprattutto ha ricordato chi sono i migranti che vivono e lavorano da anni negli Stati Uniti. Poi ci sarà anche il commento di Alfredo Somoza.
Queremos decir que tenemos, hay que decirlo, las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales, son hombres y mujeres de bien, honestos. Tienen toda la solidaridad de su gobierno.
Una reazione, devo dire, molto orgogliosa, che fa anche chiarezza, perché le persone arrestate non erano delinquenti trovati per strada a saccheggiare negozi o a spacciare droga, erano lavoratori che sono stati prelevati dai loro posti di lavoro, e quindi giustamente, come dice Claudia Sheinbaum, gente di bene, cioè lavoratori sostanzialmente, che hanno il problema di non avere le carte in regola, e poi va chiarito che negli Stati Uniti, a differenza di quello che succede qui da noi in Italia o in Europa, una persona che non è in regola con permesso di soggiorno o col visto per stare all'interno degli Stati Uniti può comunque svolgere una vita abbastanza normale, nel senso che può comprare casa, addirittura può comprare la macchina, può mandare i figli a scuola e può ovviamente lavorare, il che è normale fino a un certo punto, perché resta sempre un clandestino ricattabile. È una persona che non può lamentarsi, che non può fare azioni sindacali, che non può protestare, perché basta la denuncia all'ufficio dell'immigrazione, l'ICE, ICE sarebbe in italiano, perché venga espulso dal paese, anche se magari nel frattempo ha fatto 2 o 3 figli che sono cittadini statunitensi. Quindi ecco, stiamo parlando di questo target, non stiamo parlando di criminalità organizzata, non stiamo parlando di cartelli della droga, ma parliamo di lavoratori. Si calcola che siano circa 14 milioni di persone negli Stati Uniti in questa condizione. Ovviamente non sono tutti messicani, ci sono tanti centroamericani e poi ci sono persone di ogni parte del mondo. Stiamo parlando di questo tipo di immigrazione che non è assolutamente collegabile o collegata al tema della criminalità.
Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera.
C'è l'ennesima dimostrazione di quanto per gli Stati Uniti l'America Latina non sia una risorsa, anche se lo è, perché poi andando a vedere i numeri lo scambio tra Stati Uniti e America Latina è molto importante, e il Messico, va ricordato sempre, è il partner commerciale degli Stati Uniti, quindi malgrado sia una importantissima risorsa per gli Stati Uniti, per la politica statunitense, almeno per questa parte della politica statunitense, però ricordiamo che durante il governo Biden non ci sono state grandi discontinuità sulle politiche migratorie, ecco, per la politica statunitense l'America Latina resta un problema, quindi in qualche modo è come, diciamo, c'è un po' una specie di complesso del fratello minore che da parte del fratello maggiore, invece di trovare una mano tesa e una, diciamo, prospettiva di cooperazione per superare insieme i problemi, trova invece un fratello maggiore che appena può ti insulta, perché nel caso dei messicani, ad esempio, Donald Trump, oltre a fare le retate, oltre a fare quello che sta facendo, più volte li ha insultati appunto come persone, considerandoli, detto da lui, tutto, cioè un paese dove ci sono soltanto criminali, il che sarebbe veramente inquietante, visto che il Messico fa più di 100 milioni di persone.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso parliamo del nucleare iraniano, facciamo il punto sui negoziati tra i paesi occidentali e Teheran. Emanuele Valenti.
I rapporti tra Iran e Occidente si stanno complicando un'altra volta. Nonostante il negoziato di queste settimane tra iraniani e americani, ci sono già stati 5 incontri in meno di 2 mesi, l'assenza di un punto d'incontro e gli ultimi rapporti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica stanno allontanando le parti. Il cuore del problema è la natura del processo di arricchimento dell'uranio e la questione al centro della trattativa, così come dei rapporti dell'AIEA. Come sempre, Teheran sostiene che il suo programma abbia solo scopi civili e ha sostanzialmente rifiutato l'ultima proposta americana, che ipotizzava l'azzeramento totale del processo di arricchimento dell'uranio in territorio iraniano, ipotizzandolo invece solo all'estero. Ne abbiamo parlato, ricorderete, la scorsa settimana. Il Ministero degli Esteri iraniano ha detto oggi che sta preparando una sua controproposta, che verrà presentata a breve al governo americano. Proposta che dovrebbe spostare il focus sulla rimozione delle sanzioni internazionali, che sappiamo hanno messo in ginocchio l'economia iraniana. Oggi di Iran parlano nuovamente al telefono anche Trump e Netanyahu. Il presidente americano sta tenendo a freno il primo ministro israeliano, che vorrebbe bombardare direttamente i siti nucleari iraniani. La Casa Bianca aveva dato alla trattativa 2 mesi di tempo, che in realtà sulla carta scadono tra pochissimo, tra 2 giorni, l'11 giugno. Forse proprio per scongiurare un eventuale attacco militare israeliano, Teheran ha detto in questi giorni di essere in possesso di documenti riservati sul nucleare in Israele e di volerli rendere pubblici a breve. A complicare il quadro potrebbe poi arrivare questa settimana il voto del board, l'organo direttivo dell'AIEA, dove i paesi occidentali, a partire dai paesi europei, potrebbero chiedere l'introduzione di altre nuove sanzioni, nello specifico quelle previste dal famoso accordo del 2015, ai tempi di Obama, dal quale Trump aveva ritirato gli Stati Uniti nel 2018 durante la sua prima presidenza. La proposta di Francia, Germania e Gran Bretagna, insieme agli Stati Uniti, passerebbe infatti proprio dall'attivazione di un meccanismo previsto nell'accordo del 2015 in caso di sua violazione, nello specifico adesso da parte iraniana. Le sanzioni scatterebbero a ottobre, quando scadrà ufficialmente e definitivamente l'accordo del 2015, essendo passati 10 anni. I paesi occidentali si basano sull'ultimo rapporto dell'AIEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha confermato un aumento importante nel processo di arricchimento dell'uranio e ha denunciato anche la poca collaborazione da parte di Teheran. Il segretario dell'agenzia, Grossi, ha chiesto nuovamente agli iraniani in questi giorni la massima cooperazione. Visto il quadro interno, i grossi problemi economici e l'indebolimento geopolitico e militare dopo gli sviluppi in Medio Oriente dal 7 ottobre 2023 in avanti, Teheran non avrebbe in realtà molto margine di manovra. Sembra voler alzare la posta, forse nella convinzione di poter contare su una sponda russa.
Andiamo in Spagna, l'ennesima visita del presidente argentino a Madrid conferma questo legame tra l'estrema destra e il mondo della criptovaluta. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
È arrivato come sempre con una raffica di insulti contro il socialismo e contro Pedro Sánchez, che ha chiamato delinquente locale mentre la folla gridava hijo de puta. Quello di questo fine settimana è il terzo viaggio di Milei in Spagna, ma nessuno finora è stato un viaggio istituzionale. Infatti non si è mai incontrato con nessun rappresentante del governo di Sánchez. Milei è sempre venuto in Spagna come invitato speciale ad incontri organizzati dall'estrema destra. Stavolta ha partecipato al Madrid Economic Forum, un raduno che ha messo di nuovo in evidenza i legami tra il mondo delle criptomonete e l'estrema destra europea. Nel forum, promosso da società che assistono investitori nel paradiso fiscale di Andorra e sponsorizzata dalla piattaforma di scambio B2Me, si sono mischiati esponenti della destra spagnola e guru delle criptomonete, che hanno acclamato Milei come il massimo esponente del Vangelo mondiale libertario. Sul palco Milei ha inscenato il suo ormai consueto show, applaudito da circa 7.000 spettatori, in gran parte trentenni maschi. Milei ha rivendicato i risultati del suo governo, che sì, è riuscito a far scendere l'inflazione dal 230 al 47% in poco più di un anno, senza però mai citare che in Argentina la povertà è aumentata del 13% dal suo arrivo alla Casa Rosada. Poi sono venuti i soliti attacchi contro lo Stato, che per Milei è un'organizzazione criminale, e le tasse, che sarebbero un furto, per chiudere poi l'intervento con il consueto attacco alla stampa corrotta e l'invito a combattere a muso duro. L'entusiasmo con cui è stato accolto Milei non cancella però l'ombra lunga dello scandalo Libra. Appena 4 mesi fa, infatti, Milei aveva pubblicizzato su X la meme coin ispirata alle sue idee, facendo schizzare il suo valore prima di un crollo del 90% nel giro di 2 ore, provocando la perdita di tutto il capitale per decine di migliaia di piccoli investitori. E per questo la sua presenza a un foro cripto è stata definita una mancanza di rispetto per i truffati. Il binomio cripto estrema destra ha il suo campione mondiale anche negli Stati Uniti, Donald Trump. Dietro queste operazioni si intravede un filo comune, la narrativa secondo cui la blockchain libera il cittadino da banche, fisco e elite globali. Queste piattaforme, con basi in paradisi fiscali come Andorra, Florida o Dubai, offrono alla nuova destra un mix di propaganda sul denaro sovrano, canali opachi di raccolta fondi e icone carismatiche da monetizzare. E di fatto a Madrid è andata in scena la solita retorica contro le politiche di genere, l'esaltazione dei valori giudeo-cristiani e il sostegno a Israele, senza ovviamente nessuna parola di condanna per i massacri in Palestina.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Chiudiamo con la rubrica dedicata ai serie TV, prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV. A tutti un caro saluto da Sciocchi.
Giugno è il mese del Pride, cioè dell'orgoglio LGBTQ, ma quest'anno si respira un'aria diversa, più preoccupata e meno festosa. Uno dei primissimi atti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato decidere per legge che esistono solo i maschi e le femmine, intendendo naturalmente i generi assegnati alla nascita, anzi al concepimento. La maggioranza delle grandi corporation e delle big tech, i cui capi abbiamo visto tutti schierati come obbedienti vassalli all'inaugurazione del presidente USA, hanno ridotto o eliminato del tutto i propri programmi di diversity, equity and inclusion, cioè quelli che cercano di contrastare le discriminazioni di sesso, razza e orientamento sessuale sui luoghi di lavoro, ed è successo dappertutto, non solo negli Stati Uniti. È in corso negli USA e in Gran Bretagna, in modo vergognosamente evidente, una campagna d'odio contro le persone trans, supportata da propaganda, disinformazione e spesso sfacciate bugie. Dai libri vietati alle aggressioni violente, una delle categorie di persone già più marginalizzate e fragili in assoluto sta subendo un isolamento e un attacco generalizzato che evoca orripilanti precedenti. Se fino a poco tempo fa i grandi brand facevano a gara per ridipingersi d'arcobaleno appena si entrava nel mese di giugno, quest'anno in tanti ritirano i propri finanziamenti e le proprie sponsorizzazioni alle parate dei Pride cittadini. Da anticapitalisti ce ne rallegriamo, ma è l'ennesimo segno preoccupante che per le persone queer esprimere la propria identità in pubblico sta tornando a essere ancora più pericoloso. La televisione nell'ultimo quarto di secolo, grazie al boom prima delle produzioni seriali via cavo e poi dello streaming, aveva visto un graduale ma costante miglioramento della rappresentazione LGBTQ, dando finalmente spazio ad autorialità precedentemente escluse dalle writers room e dunque a storie queer sfaccettate e complesse, per secoli rese invisibili dall'esclusione dal racconto pubblico. Ma, e lo diciamo soprattutto per chi negli ultimi anni ha continuato a lamentarsi della fantomatica dittatura del politicamente corretto ogni volta che soggettività marginalizzate ottenevano una vittoria anche solo simbolica, nell'ultimo paio d'anni anche il piccolo schermo sta tornando indietro. A un freddo conteggio sono diminuiti i personaggi LGBTQ nelle serie generaliste, ma soprattutto sono state cancellate o non rinnovate su tutti i canali e piattaforme molte serie d'argomento queer, e sono sempre di meno le novità in tema che vengono messe in produzione. Qualcosa di simile sta accadendo anche con le serie a guida e centralità femminile, e non è solo un'impressione degli spettatori, lo dicono i numeri, anche se per avere dati di rilevanza statistica è sempre bene aspettare qualche anno. e lo raccontano gli addetti ai lavori. L'agenda della politica conservatrice va a braccetto con ragioni, chiamiamole così, economiche. Da un lato l'industria hollywoodiana è in crisi, dall'altro lo streaming si è imposto come forza dominante e dunque generalista. In un'inchiesta del Los Angeles Times di qualche mese fa, diversi sceneggiatori hanno raccontato che questo è esattamente lo scenario in cui ogni progetto vagamente fuori dagli schemi viene tagliato se già in corso, a meno che non sia un indiscutibile successo, oppure nemmeno preso in considerazione in fase di proposta. In questo clima culturale, in questa congiuntura economica, una storia queer è automaticamente percepita come rischiosa e dunque affossata dall'industria. Nel frattempo è di nuovo giugno e quasi tutte le piattaforme streaming si affrettano a compilare le loro belle collezioni arcobaleno da sparare in prima pagina per il Pride, raccogliendo i loro vecchi titoli. Il consiglio è di approfittarne per recuperare i migliori. Limitandoci ai documentari, consigliamo Visible Out on Television su Apple TV+, Pride su Disney+, Disclosure, Un amore segreto, The Death and Life of Marsha P. Johnson e Willen Harper su Netflix e il seminale Paris is Burning su Mubi. Anche per prepararci alla lotta. D'altra parte il Pride, prima di essere una festa, è sempre stato una rivolta.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.